Dammi un la.
Una nota accordata ai suoni e ai fatti del mondo.
A cura di Arianna Voto.
La lingua dei padri della Chiesa, la parola esaltata dal canto piano, il suono di canne d'organo che sostiene la liturgia. Una forma antica di incontro con il mistero di Dio che dalle generazioni più anziane arriva a catturare oggi anche i giovani. La messa in latino, il gregoriano. Da ieri, 14 settembre, festa dell'esaltazione della croce, trova ancor più forte e piena presenza nella vita dei fedeli grazie al moto proprio decretato da Benedetto XVI il 7 luglio scorso. Buongiorno ad Arianna Voto. Pur non abbandonando il rito post-conciliare di Paolo VI del 1970, che continuerà ad essere utilizzato in tutte le celebrazioni ordinarie, viene agevolato l'uso del messale romano di Pio V, secondo l'edizione che fu promulgata da Giovanni XXIII nel 1962. Ma tanti, per formazione, cultura o esperienza personale, avevano già scelto la forma più antica del rito, che era già possibile in verità. Con noi ce lo racconta proprio Giuseppe Pinardi, tesoriere dell'associazione Una Voce, che da 20 anni promuove la tradizione della messa in latino in una chiesa romana, la chiesa di Gesù e Maria in Via del Corso. Buongiorno.
Buongiorno.
E poi con noi anche l'organista Francesco Finotti, erede della grande scuola di István Kolos e Jean Guillou. Lo stiamo anche ascoltando nell'Excelsior di Franz Liszt. Buongiorno maestro.
Buongiorno.
Che ci dimostrerà come il gregoriano sia presente anche nella nostra letteratura musicale di ogni tempo. Infine Danilo Zeni, direttore dell'Officium Consort, premiato anche al concorso Guido d'Arezzo, un concorso importantissimo per cori. Buongiorno.
Buongiorno.
Intanto, così come il latino non è stato mai completamente abbandonato dal nostro linguaggio, lo ritroviamo anche nelle parole scientifiche, come nei proverbi popolari, anche il gregoriano è giunto fino a noi con la letteratura musicale fino al Novecento. Ecco, maestro Finotti, lo abbiamo ascoltato in questo suo CD Echi Gregoriani nella musica d'organo, il sottotitolo. Insieme a lei anche il gregoriano del coro diretto da Danilo Zeni, brani di Liszt, Messiaen, Satie, Dupré, Langlet, con un salto indietro per il sommo Bach, che è il maestro di tutti.
Sì, io volevo appunto riuscire a mettere insieme un programma articolato attraverso un breve viaggio temporale nel quale poter risentire la presenza di questa antica forma musicale, il gregoriano, attraverso l'elaborazione che di volta in volta alcuni musicisti, in particolare organisti, hanno saputo, voluto dare di questo immenso repertorio. E il risultato si è concretizzato, per fortuna, in questa sequenza di brani che va a costituire il programma di questo doppio CD.
Danilo Zeni, il gregoriano esalta la parola latina con la sua linea melodica monodica, con la sua purezza.
Sì, diciamo che il gregoriano è assolutamente parola messa in musica. C'è un rispetto assoluto della prosodia, dell'accento. Il gregoriano non è mensurale, il gregoriano rispetta assolutamente il testo.
È possibile ascoltare la messa in latino e anche i canti gregoriani nella chiesa di Maria e Gesù al Corso, vero dottor Pinardi?
Certamente, e a Roma non solo nella chiesa, come lei ricordava, di Gesù e Maria al Corso, ma anche in altre tre chiese.
San Giuseppe a Capo delle Case, a via Francesco Crispi, San Nicola in carcere, a via del Teatro Marcello, e poi ancora San Gregorio dei Muratori, e poi nella grande basilica di Santa Maria Maggiore, naturalmente.
Sì, in queste chiese che lei ha ricordato è possibile oggi ascoltare la messa in latino nelle principali festività, anche accompagnata dal canto gregoriano e dalla polifonia con cantori, appunto, e musicisti.
Noi ricordavamo che il motu proprio offre l'opportunità di ravvivare la consapevolezza di questa liturgia come un processo profondo di incontro con Dio e con l'Eucarestia. Però c'è anche la consapevolezza del Papa Benedetto XVI che queste nuove norme non intendono interrompere quella che è l'abitudine dei fedeli al rito ordinario in italiano. Chiaramente è ancora una minoranza che auspica la celebrazione in latino, però era già possibile in passato celebrare attraverso il messale romano, è vero?
È sempre stato possibile celebrare secondo questo rito che, voglio ricordare, non è mai stato abolito. Quindi l'associazione che da oltre 40 anni ormai si occupa di tenere in piedi questi riti secondo il rito romano antico e il messale dell'edizione del 62 porta avanti una battaglia per la rivalutazione della messa antica e del canto gregoriano.
Quando la vostra proposta venne portata nella chiesa?
L'associazione è stata fondata a Parigi nel 1964.
Ma qui a Roma?
A Roma nel 67. Su iniziativa di un gruppo di fedeli.
E avete dovuto chiedere il permesso al vescovo vicario.
Certamente. La celebrazione è sempre stata autorizzata, poi appunto negli anni Ottanta anche con la commissione Ecclesia Dei sono sempre state concesse in dotazione alcune chiese dove è possibile celebrare secondo il messale dell'edizione del 62.
Ecco, adesso con la lettera apostolica è possibile che la richiesta venga avanzata dai fedeli direttamente al parroco. C'è un'esperienza diretta che ha anche il maestro Zeni nella sua chiesa Pordenone.
Sì, anche noi abbiamo una sezione di una voce e celebra la messa secondo rito di Pio V, mi pare, con cadenza quindicinale. Qualche problemino c'era stato per la concessione di questo permesso, ma mi pare che attualmente le cose si siano risolte per il meglio, visto che noi ogni tanto, quando c'è possibile, partecipiamo proprio come coro a questo tipo di celebrazioni.
Ecco, come avviene l'integrazione fra il rito latino e il canto gregoriano?
La messa in latino prevede che siano cantate tutte le parti, dall'introduzione, dall'aspergesu, dal vidi aquam, a seconda del periodo, e poi c'è l'introito. Naturalmente in questa celebrazione il celebrante deve essere parte attiva, perché ci sono dei momenti in cui che sono riservati assolutamente e spettano solo a lui. Quindi deve conoscere e deve anche saper cantare, non ecco. Spesso succede, ecco.
Anche il sacerdote intona qui a Roma, allora.
Certamente.
Pinardi.
Certamente, come ricordava il maestro, la messa ha delle parti come il Kyrie, il Gloria, il Credo, il Sanctus, l'Agnus Dei che vengono cantate, quindi nella liturgia antica c'è proprio un'integrazione tra parola e musica.
Quindi occorre un'adeguata preparazione dei fedeli e del celebrante non solo all'uso della lingua latina, ma anche all'uso della musica.
Oh.
Questo è un canto di comunione. Voi seguite, maestro Zeni, la liturgia ufficiale secondo il graduale e poi con delle specificità per ogni santo, per ogni domenica.
Certo, il graduale prevede il proprio per ogni domenica e per ogni festività, quindi non c'è l'imbarazzo della scelta sui canti, sono già tutti codificati. Questo, per esempio, come diceva lei, è un communio del quarto modo, che è proprio della decima domenica dopo Pentecoste, e riprende una formula tratta dall'ultimo verso del Salmo 50, il Miserere. Quindi il maestro direttore non ha problemi di dover scegliere che cosa cantare, è già tutto previsto.
E questo in qualche modo aiuta in realtà i fedeli, sia perché riconoscono i canti e riconoscono anche il periodo del calendario liturgico.
Certo, e c'è quindi modo di consolidare il repertorio, anche se, diciamo la verità, nel rito ogni attore ha la propria parte, nel senso il celebrante ha la sua, il coro ha la sua parte, l'assemblea ha la sua parte. Adesso c'era ultimamente la tendenza a limitare un po' la presenza del coro, intendendo questo fatto come una limitazione dell'assemblea. L'assemblea sembrava diventasse ospite e non partecipe, però ricordiamo che ognuno ha sempre avuto il proprio ruolo nella celebrazione liturgica.
Anche i fedeli, e perché mai i fedeli dovrebbero chiedere la messa in latino? Ecco, chiedo proprio a Giuseppe Pinardi, che cosa vi ha spinto tanti anni fa?
Senz'altro un amore, diciamo, un attaccamento che la gente nutre nei confronti dell'antica liturgia. Poi, anche e soprattutto nei giovani, un maggiore interesse per il sacro. Ecco, appunto, oggigiorno i fedeli possono avvalersi anche dei messalini bilingue, con la traduzione, il testo latino e a fianco la traduzione in lingua italiana. Ecco, ne sono state fatte varie ristampe in vendita anche nelle librerie, che possono quindi essere di valido aiuto per seguire la celebrazione. E questo è uno stimolo, indubbiamente, ad interessarsi per questa forma liturgica che, ricordo, c'è sempre stata nella Chiesa.
Lei, a proposito di messali, entriamo anche un po' nella sua specificità, perché lei è un ricercatore di
letteratura cristiana antica.
Questa sua passione l'ha portata forse anche a questa ricerca?
Sì, io sempre, fin da piccolo, diciamo, mi sono interessato alla liturgia, in particolare a quella antica, perché trovo che ci sia appunto un grande senso di mistero, una grande sacralità e nel rito, che comprende appunto anche un aspetto del canto, appunto questa integrazione cui facevo riferimento prima tra parola e canto, che è molto viva, molto sentita nella liturgia antica. E in questo senso anche la nostra associazione si occupa non solo di difendere e diffondere la liturgia antica, ma anche di salvaguardare il canto cosiddetto gregoriano.
La musica in chiesa, chiedo anche al maestro Finotti, è motivo spesso di discussione per l'introduzione dopo il Concilio Vaticano II anche di musiche non colte, cosiddette. Tutto il grande repertorio sacro nella chiesa, i musicisti colti, gli interpreti come lei, sono stati emarginati dalle chiese?
Abbiamo conosciuto un periodo certamente non facile, da qualche decennio, però ci sono segni abbastanza incoraggianti che ci inducono a sperare in una maggiore considerazione del ruolo assolutamente significativo che la musica può rivestire, in particolare della musica d'organo, che, come sappiamo, ha avuto dietro di sé qualcosa come 7-8 secoli di repertorio e che rappresenta sicuramente una testimonianza di quanto importante debba essere stato il ruolo strategico di questo strumento.
Nel CD, nel doppio album Concordia Discords, ha messo proprio a confronto, con l'aiuto di Danilo Zeni, dei brani di Gregoriano, sono sia inni che parti della liturgia, con brani del Novecento che si sono ispirati a quella stessa antica tradizione.
Sì, questo lavoro di comparazione, diciamo, che io ho inteso fare, aveva proprio questa necessità di mettere a confronto la originale, diciamo, veste gregoriana, monodica, con il trattamento che i compositori, in particolare gli organisti, alcuni celebri organisti, tanto per citarne uno, Marcel Dupré, hanno inteso fare durante l'arco della loro produzione musicale. Ma questo lavoro di comparazione, che si traduce nella pratica in una serie di, potremmo definirle con un termine tecnico, parafrasi, fa in modo che l'organista possa disporre di una serie di brani musicali assolutamente originali, però permeati di questa radice, di questa matrice molto antica e che secondo me possiede un fascino indistruttibile, un fascino inattaccabile dal tempo e permane anche a distanza di secoli.
Ecco, ascoltiamo allora Lux Aeterna. C'è anche il piacere dell'ascolto della lingua latina, una lingua arcaica che ci richiama le nostre radici anche culturali, oltre che religiose, insieme all'ascolto della musica. E ovviamente è aperto il dibattito su tutto questo e le interpretazioni, ma credo che quella più importante sia l'intenzione di Benedetto XVI non tanto di compiere una rivoluzione rispetto al passato, un ritorno mero e semplice alla tradizione, quanto il recupero della liturgia e della sua importanza, la liturgia che va celebrata con cura, con rispetto, con i giusti tempi, con la giusta attenzione anche a quelli che sono i contenuti, la parola e la musica essa stessa, parte integrante della preghiera e della celebrazione eucaristica. Ecco, io chiederei ai nostri ospiti un'ultima riflessione su questo, proprio perché sia nella promozione e nella preparazione del rito latino, sia nella produzione musicale, credo che ci sia proprio questa attenzione, questa cura, questo immergersi sempre più in profondità nel mistero dell'Eucaristia. Maestro Finotti.
Sì, beh, certamente la possibilità di accedere nuovamente alla lingua latina ci conforta molto e ci stimola a ricercare indubbiamente un equilibrio, l'equilibrio migliore possibile tra i compiti del musicista, che si deve perfettamente integrare in questo succedersi di ritualità che è la liturgia e che deve portare il suo contributo in termini di assoluta capacità, appunto, oltre che di adattarsi, ma anche di sapersi esprimere appropriatamente, attingendo al repertorio che i compositori hanno saputo intelligentemente prevedere con tutta quella sapienza che le sue qualità gli consentono.
Ecco, la sua operazione discografica è molto colta, molto interessante, è frutto di una maturazione, di una ricerca, ma possiamo anche proporla in una chiesa o piuttosto in un concerto?
No, io avevo proprio l'intenzione, ho cercato nei limiti ovviamente del possibile di offrire anche una, diciamo, un esempio di quello che può, dovrebbe essere il compito domenicale dell'organista, la scelta di questi brani che possono sicuramente ben figurare tanto nel concerto, ma soprattutto devono ben figurare nell'accompagnamento delle varie liturgie.
E il suo organo ci sta accompagnando anche verso la fine della trasmissione. Chiedo anche a Danilo Zeni, che appunto già partecipa da anni alla liturgia con il suo coro, l'Officium Consort, questa esperienza come la vive, come l'ha vissuta in questi anni?
Io direi che è fondamentale il recupero, come accennavamo prima, alla sacralità del rito, ai tempi della liturgia, alla meditazione dei testi ornati dalla musica. Non c'è fretta. Dico solo, senza voler far polemica, che molte volte quando presentiamo i nostri programmi al parroco la prima domanda è: ma quanto dura? Ecco, sarebbe bene se si potesse uscire da questa logica e poter veramente riproporre questa musica gregoriana, che io amo definire priva di contatti terreni, cioè la libertà, la non mensuralità, mi dà sempre l'idea dell'incenso che sale verso qualcuno, ecco.
Questa è una bellissima immagine che ci rimanda dunque anche alle celebrazioni nella Chiesa di Gesù e Maria in Via del Corso a Roma. Giuseppe Pinardi.
Certamente, come lei ha accennato, queste recenti disposizioni di Benedetto XVI favoriranno finalmente una maggiore partecipazione a questi riti e quindi anche una maggiore consapevolezza che la lingua latina, lingua arcaica, come lei ha detto, ma lingua viva nel nostro rito, senz'altro possa favorire un maggiore spirito di riflessione, di raccoglimento, che costituiscono un po' la nota distintiva dell'attività della nostra associazione, quello per cui appunto l'associazione si è sempre battuta nel corso di questi anni, ecco, mantenere viva la liturgia e il canto, e quindi favorire con questo un maggiore spirito di raccoglimento e di preghiera.
Lingua tra l'altro unificante per tutti i fedeli, così come la musica, questo linguaggio universale ci unifica. E dunque una voce, un omaggio anche al nome della sua associazione, come al canto monodico gregoriano. Io ringrazio i nostri ospiti oggi che ci hanno accompagnato verso questa consapevolezza. Maestro Francesco Finotti, organista, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie anche al maestro Danilo Zeni, direttore dell'Officium Consort.
Grazie.
Venuti direttamente, lo vogliamo dire, a Roma, da Pordenone e da Padova. Grazie,
sì.
Grazie anche per questo onore che ci avete fatto oggi. E Giuseppe Pinardi, che qui è di casa a Roma, allora verremo alla messa domenica domani alle 10, se non erro, vero?
Alle 10, senz'altro. Vi aspettiamo.
Grazie allora da Arianna Voto al microfono, Serena Tullio in regia e Vasco Feligini alla console, l'augurio di un buon fine settimana.